Volevo raccontarvi invece qualche dettaglio prima di concludere poi questa parte con qualche osservazione sull'utilizzo dei motori di ricerca. Normalmente, io penso che voi facciate uso di un motore di ricerca come Google, forse solo di Google inizialmente, però vi giuro che c'erano altri motori di ricerca. Bisogna riconoscere a Google il merito di aver introdotto un algoritmo molto più accurato ed efficiente, quindi la gente ha cominciato a fidarsi di Google perché se lo meritava. Google, per la verità, ci ha un po' marciato, facendo inizialmente salire in maniera un po' fraudolenta, si dice, dei siti che pagavano sotto banco, ma questa cosa non sarà mai dimostrabile. Diciamo che sostanzialmente quello che fa lo fa bene. Allora, c'è un problema. Se andiamo un attimo su Google, vediamo che nella finestrella centrale noi nella ricerca possiamo introdurre una parola. Allora, finché io introduco una semplice keyword, ad esempio informatica e basta, sono sicuro, qui mi dice che ho circa 55 milioni e 300 mila risultati facendo la ricerca sulla singola parola informatica, che ho quel numero di pagine in cui compare la parola informatica. La cosa a cui fare attenzione è quando si utilizzano più parole, oppure per esempio si ha la necessità di escludere delle parole dalla ricerca, oppure si ha la necessità di richiedere che una frase esattamente scritta così com'è compaia, non semplicemente le sue parole qui e là, dovunque siano. Allora, per fare una ricerca fatta bene, conviene esaminare un po' la potenzialità della ricerca avanzata che voi trovate accanto al pulsante cerca. Nella ricerca avanzata, notate, nella zona in alto, c'è scritto trova risultati, prima di tutto, che contengano tutte le seguenti parole. Allora, tutte le seguenti parole significa che se io scrivo informatica San Severo Gallo, per dire, io voglio le sole pagine web in cui compaiono tutte quelle parole, nessuna esclusa. Allora, se noi andiamo a fare clic su ricerca, vedrete che le pagine di cui si parla, vabbè, qui purtroppo c'è Gallo, ma c'è Gallo per altri motivi, quindi evidentemente il caso vuole che si tirino fuori pagine, vedete, Severo, eccetera. Però perlomeno ha rispettato la nostra richiesta, tutte le seguenti parole. Che contengano invece la seguente frase significa, per esempio, che io potrei anche scrivere sopra nel mezzo del cammin di nostra vita. Se scrivo questo, significa che tutte le pagine in cui ci sono quelle parole, comunque sparpagliate, vanno bene. Se invece voi qui scrivete nel mezzo del cammin di nostra vita, facendo clic su cerca, scoprite innanzitutto che lui ci ha messo prima e dopo le virgolette. Questa si chiama ricerca letterale, cioè noi cerchiamo all'interno delle pagine web che lui ha indicizzato solamente quelle pagine che contengono esattamente in successione quella frase così com'è, quella letterale, appunto, fra virgolette. Vedete, infatti lui evidenzia l'intera frase in eretto nelle varie pagine. Questa è la ricerca letterale. Qualcosa di più sofisticato si può, per esempio, richiedere la terza opzione è che contengano una qualunque delle seguenti parole, significa che invece di essere tutte necessariamente presenti, and, per dirla in termini logici, qui c'è l'or, cioè basta che almeno una di quelle parole sia presente. Se io scrivo informatica Gallo, va bene anche una pagina dove c'è solamente informatica o dove c'è solamente Gallo. Se poi saranno tutte e due, tanto meglio. Ma la cosa più interessante, attenzione quindi che la prima e la terza opzione corrispondono all'uso dell'operatore AND, si può anche scrivere proprio AND, e all'uso dell'operatore OR. Oppure lo scrivete qui dentro e provvede lui a mettere. Quindi se per esempio facciamo qui informatica Gallo, vedremo che lui, vedete che ci ha messo informatica OR Gallo. Quindi il comportamento normale che Google ha è legare le keyword con AND. Se volete olio dovete dire. A questo punto informatica da solo, Gallo da solo, entrambe selezioneranno le pagine desiderate. Stavo dicendo, l'ultima cosa interessante è relativa invece alla possibilità di escludere delle parole. Cioè, se io qui gli dico informatica Gallo, però che non contengano le parole, che ne so, San Severo, allora io sto cercando tutte quelle pagine in cui ci siano l'una o l'altra parola, ma non ci deve essere menzione di San Severo, ma non. Se notate, la sintassi adoperata è mettere un meno davanti alle parole da escludere. Il contrario di meno è più, che lui normalmente mette. Quindi, per esempio, se io invece volessi tutte le pagine in cui ci sia informatica e Gallo, ma non San Severo, posso anche utilizzare la sintassi rapida col più, per cui avrei solamente informatica Gallo, ma nessuna di quelle che parlino di San Severo, che poi è proprio quello che noi non vogliamo, ma vi ho spiegato come funziona. Un'ultima annotazione relativa a come funzionano i motori di ricerca. Allora, se in questo istante qualcuno crea un sito dove ci sono pagine che risponderebbero ai nostri criteri di ricerca, è possibile che il nostro motore non le restituisca?
Per il semplice motivo
che i motori di ricerca indicizzano il web a intervalli regolari, ma non istantaneamente, anche perché dovrebbero istantaneamente aggiornare centinaia di milioni, se non miliardi di pagine. Ovviamente questo non è possibile, lo fanno continuamente, ma non istantaneamente. Quindi se proprio in questo istante nasce una nuova pagina che ti interessa, è possibile che Google te la indicizzi domani. Ok? Quindi attenzione che la ricerca che vi fa il motore di ricerca, qualunque sia, lo fa sulla immagine delle pagine web che lui ha indicizzato e c'ha in un suo database, non immediatamente su internet. Spesso gli utenti tendono a dimenticare questa considerazione e a pensare che l'intervento del motore di ricerca sia istantaneo sui siti web reali. No, sull'indicizzazione contenuta in un'opportuna banca dati che il motore di ricerca ha fatto. Potrà farlo ogni 2 ore, quello che volete, ma mai istantaneamente, anche se poi ai fini pratici dell'uso che a noi interessa è come se fosse istantaneo, perché non è che le pagine web escono con i funghi, almeno quando uno fa una ricerca sa più o meno cosa sta cercando. Se però disgraziatamente qualche pagina è nata oggi e io l'ho cercata oggi, può darsi che la cercavo domani, la trovavo domani. Quindi attenzione ad avere questo modello mentale di riferimento. Vabbè, detto questo, più o meno concludiamo la trattazione reti e internet e passiamo invece ad alcune considerazioni complementari relative alla multimedialità, per poi passare all'ultima parte, che è quella anche interessante, che è quella di software applicativi, cioè un po' di foglio elettronico e database. Vediamo rapidamente una piccola carrellata sulla multimedialità, di cui abbiamo già parlato facendo alcuni cenni nella parte introduttiva. La multimedialità è relativa all'integrazione di varie forme di comunicazione, come sappiamo. Sostanzialmente la multimedialità coinvolge immagini o filmati, video o musica e suoni. Da un'analisi più tecnica, le immagini, cominciamo a guardare le immagini, possono essere di due tipi. Possono essere di tipo bitmap o di tipo vettoriale. L'approccio è completamente diverso, perché una immagine di tipo bitmap o raster è quella che si ottiene normalmente, ad esempio, scannerizzando una foto. Per cui il risultato è che l'immagine viene registrata pixel per pixel, o se volete puntino per puntino, ed è alla fine una mappa di puntini o pixel, a loro volta rappresentati mediante bit, da cui il termine bitmap, che non ha alcuna cognizione sulla struttura logica interna dell'immagine. Vi avevo già accennato in una precedente lezione al fatto che, per esempio, se io qui ho tutta questa zona bianca, potrei dire una sola volta: guarda che qui la zona è bianca e sono 5.000 pixel bianchi, e non stupidamente mettere in fila indiana 5.000 volte pixel bianco. Però l'immagine bitmap per sua natura fa così, dice stupidamente 5.000 volte pixel bianco, pixel bianco, pixel bianco. L'immagine vettoriale invece è più intelligente, direbbe una volta sola 5.000 pixel bianchi, sprecando molto meno energie. In sintesi, le immagini vettoriali hanno il grosso vantaggio di descrivere il contenuto dell'immagine, non di renderla punto per punto. Quindi anche il testo che vedete qui, per esempio questa I di colore rosso, ci sarebbe scritto: qui c'è una I di colore rosso, non tutti i puntini rossi e i puntini bianchi intorno. Quindi, fatte queste premesse, è chiaro che le immagini bitmap possono occupare molto spazio, perché devono utilizzare tanti pixel quanto è grande l'immagine. E se provate a ingrandire una foto o immagine bitmap, vedete che sgrana, come si dice, cioè sostanzialmente perde di qualità. Per questi motivi, soprattutto per la grande occupazione di spazio, come vedremo fra un po', si preferisce comprimere le immagini bitmap. Dei formati abbastanza noti, ve ne dico uno per tutti, JPEG, sono tipici formati di registrazione immagini bitmap e compressione. Se un'immagine non fosse compressa, come per esempio è il formato BMP, sarebbe molto più grosso il file rispetto all'equivalente formato compresso. Nella grafica vettoriale, invece, un'immagine è costituita da descrizioni di oggetti e non da puntini che descrivono fisicamente gli oggetti. E quindi le immagini possono essere, per esempio, ridimensionate, ingrandite, perché tanto la descrizione di un'ellisse, se poi io l'ellisse la devo fare quattro volte più grande, lui sempre sa che è un'ellisse, e quindi il risultato finale sarà sempre di alta qualità e senza deformazione. Sono quelle che vanno meglio. Tanto per capirci, la grafica vettoriale, per esempio, mantenendoci nell'esempio di Windows, a differenza del formato BMP, che significa bitmap, per esempio il WMF, se trovate dei file immagine che terminano con WMF, cercateveli nel vostro computer, è l'abbreviazione di Windows Metafile, che è un esempio di immagine con grafica vettoriale. L'altro esempio di grafica vettoriale e in generale di linguaggio descrittivo dei contenuti è per esempio il PDF. Voi sapete che il PDF, per quanto lo ingrandiate, sempre di qualità identica rimane, non sgrana mai, perché il PDF non è bitmap, è un linguaggio descrittivo, come lo è per esempio il PostScript. Sono tutti quanti approcci di tipo vettoriale, si chiamano così. Nel caso delle immagini che utilizzino pixel, abbiamo già avuto modo di dirlo, lo ripetiamo, esiste la profondità di colore. Quando io ho un'immagine a colori, ogni puntino o pixel dell'immagine può avere un certo numero di colori. Nel caso peggiore, i colori possono essere due, 0 e 1, bianco e nero, nero e bianco, se volete. Quindi il numero di bit utilizzati per rappresentare il singolo pixel, i colori del singolo pixel, danno la profondità di colore. Ripeto, un solo bit per pixel mi consente solo immagini monocromatiche, bianco e nero, neanche sfumature di grigio, o bianco o nero. Con per esempio 2, 4 o 8 bit per pixel cominciamo ad avere o semplici sfumature di grigio, con 2 pixel o 4 toni di grigio, con 4 pixel o 16 toni di grigio, con 8 pixel, bit scusate, per pixel posso avere 256 toni di grigio o, se volete, 256 colori differenti. Comincia a diventare interessante invece quando abbiamo la rappresentazione dei colori almeno 16 bit. In quel caso la rappresentazione, che si chiama iColor, ha i famosi 65.536 possibili colori. In particolare vengono usati secondo la terminologia RGB, se conoscete questo termine, è l'abbreviazione di rosso, red, green, blu, rosso, verde e blu, secondo la suddivisione, secondo questi tre aspetti cromatici fondamentali, vengono dati in questo caso 5 bit di profondità al rosso, 5 bit di profondità al blu e 6 bit di profondità al verde. Poi le mescolanze, per esempio sapete che se mettete insieme blu e verde ottenete, diciamo, il giallo, rosso e blu, viola, ok? E a seconda delle varie tonalità avrete tutte le sfumature, marrone piuttosto che. Se usiamo 24 bit per pixel abbiamo il cosiddetto true color e abbiamo oltre 16 milioni di colori. In quel caso vengono usati in maniera equivalente 8 bit per ciascuno delle tre tonalità, rosso, blu e verde, per un totale appunto di 24 bit, secondo le mescolanze che poi corrispondono a uno dei singoli 16 e oltre milioni di colori. Il massimo si ha quando si utilizzano tutti i 32 bit di una Word 32 bit per la profondità di colori. I 24 bit dei tre colori vengono completati con 8 bit che danno la possibilità della cosiddetta caratteristica o canale alfa, che descrive quanto è trasparente l'immagine rispetto allo sfondo. I formati grafici bitmap, ve li ho già accennati, li riprendiamo rapidamente. BMP è uno dei più antichi in Windows, è un formato non compresso, quindi attenzione che una foto scannerizzata in BMP occupa un bel po' di spazio e può utilizzare fino a 24-32 bit di profondità di colore. GIF, Graphic Interchange Format, un antico formato di compressione delle immagini, attenzione, utilizza però solo 8 bit di profondità di colore, quindi non è molto adatta per rappresentare foto, perché le foto hanno bisogno di molta più profondità di colore, però per rappresentare disegni colorati va bene. Utilizza un algoritmo di compressione detto LZW e un file può anche avere più immagini nello stesso file per fare le cosiddette GIF animate, che sono poi molto usate su internet per rendere una specie di movimento che in realtà non c'è, perché si alternano semplicemente ogni tot secondi le immagini contenute. C'è da dire una cosa sul formato GIF. Si è scoperto che il formato GIF era registrato da parte di una società statunitense. Il brevetto diciamo, non era scaduto e chi l'aveva utilizzato in teoria avrebbe dovuto pagare una royalty per l'utilizzo del formato. La questione si è un po' risolta sia perché la società non ha preteso questi diritti di utilizzo, sia perché è stato escogitato per ovviare al problema brevettuale un altro formato praticamente identico al GIF, che fa le stesse cose, cioè le stesse caratteristiche, ma è free e open, può essere usato liberamente. È il formato PNG, Portable Network Graphics. Quindi se trovate un PNG invece che GIF, sono la stessa cosa, solo che se dovete farlo voi, mettendo delle immagini sul sito web, forse vi conviene trasformare i formati GIF in formato PNG per evitare qualunque sorpresa legale. JPEG, abbiamo già detto, Joint Photographic Experts Group, utilizza 24 bit di profondità di colore, quindi va benissimo per le foto. Le immagini sono ben compresse perché vengono eliminate le informazioni ripetute in maniera efficiente. È lo standard più utilizzato in assoluto per le immagini fotografiche. Da dire una cosa su JPEG. Allora, questo è l'Experts Group che poi dà origine ad altre estensioni, per esempio nel caso, come vedremo, dei video si parla di MPEG e non di JPEG, perché è il Motions Picture Experts Group, e da lì poi derivano i nuovi formati chiamati MP, quali MP3, MP4, quindi tutto quello che è noto oggi in forma compressa deriva inizialmente da questo primo gruppo di studio delle compressioni di immagini. Un ultimo formato grafico bitmap abbastanza utilizzato dagli scanner è il formato TIFF, Tagged Image File Format. Anche questo, come JPEG, utilizza fino a 24 bit di profondità di colore e consente di specificare alcune informazioni aggiuntive tag nell'immagine. Può anche supportare la compressione, ma non è sicuramente meglio del JPEG. Come GIF, un file può contenere più immagini, multi-TIFF eventualmente. Di solito, ripeto, il formato utilizzato in uscita dagli scanner quando scannerizzano un documento. Alcune terminologie di effetti grafici presenti nella gestione delle immagini. Allora, un oggetto può comparire a scalini, con i bordi frastagliati a scalini, perché i pixel vengono forse eccessivamente ingranditi. Questo difetto, l'aliasing, viene corretto con appunto un intervento che è l'anti-aliasing, che ammorbidisce questi contorni frastagliati dei pixel, ovviamente cambiando opportunamente i colori. Il software, diciamo, quando lo fa, fa questo. I classici software, no? Photoshop e tutti questi softwareini di manipolazione hanno questi tipi di interventi. Il morphing invece non corregge un difetto, ma introduce, se vogliamo, un difetto, nel senso che per esempio io ho due immagini e il morphing produce tutte le immagini intermedie che non esistono per passare in maniera morbida dall'una all'altra. Per esempio quell'effetto che si utilizza quando si cambia un viso in un volto, da un volto a un altro volto, e sembra che il volto venga deformato fino a diventare l'altro. In realtà il volto originario rimane quello che è, ma vengono prodotti tante immagini intermedie con degli algoritmi ovviamente matematici adeguati per passare dolcemente dalla prima alla seconda immagine. Si chiama morphing questo effetto qui. La qualità di visione di un'immagine è maggiore quando voi avete una visione anche della tridimensionalità o della realtà della profondità dell'immagine. Questi effetti vengono ottenuti quando, non so, immaginate per esempio una sfera tridimensionale con quell'effetto metallico che la rende proprio tridimensionale. Questo si ottiene dando delle opportune sfumature alle superfici che rendono più realistica l'immagine nella sua tridimensionalità. Questo accorgimento si chiama texture mapping, questa diciamo colorazione delle superfici per simulare dei materiali. Immaginate una bella palla di bowling con le sfumature, striature di legno che renda proprio l'idea della venatura del legno. Oppure per esempio un effetto interessante è quando c'è applicata una sorgente luminosa che dà una profondità all'oggetto rappresentato nell'immagine, il ray tracing, che creando le ombre dà più l'idea della profondità. E ovviamente in quel caso la resa tridimensionale deve tener conto degli effetti prospettici, o come si dicono in termine tecnico, il rendering dell'immagine. Allora, qui sono alcuni termini molto usati nel campo dell'elaborazione delle immagini. Un altro filone della multimedialità sono i suoni, musica e suoni. Ne abbiamo già fatto cenno, lo ripetiamo rapidamente. Un suono di qualunque natura, voce, musica, viene campionato quando viene digitalizzato, perché la rappresentazione in termini digitali di un suono non può avvenire riproducendo l'onda sonora originale, perché sarebbe necessaria una rappresentazione analogica. Digitalizzare una informazione analogica significa, a intervalli di tempo regolari, anche molto piccoli, anche 1000 volte al secondo, prelevare il valore che ha in quel momento l'onda sonora, dargli una rappresentazione numerica e poi anche tradurlo in binario. Per cui la digitalizzazione in binario del valore numerico corrispondente alla misura del fenomeno analogico che viene esaminato, in questo caso dell'onda sonora corrisponde alla digitalizzazione. La qualità sonora è tanto migliore quanto più piccolo è l'intervallo di campionamento, cioè quanti più sono i valori che io registro. La qualità scadente, diciamo, si considera scadente la qualità telefonica, che è al massimo sufficiente per poter trasmettere la voce, e parliamo di una campionatura a 12 kHz, che significa in sostanza 12.000 campioni al secondo. Ciascun campione viene rilevato in uno spettro di valori che possono andare da 0 a 255. Infatti vengono usati 8 bit. 12 kHz 8 bit, qualità voce telefonica scadente se vogliamo rappresentare musica o altro. Una qualità media, detta anche radiofonica, della trasmissione sonora è quella a 22 kHz, 22.000 campioni al secondo, ancora una volta ciascuno di 8 bit, quindi di un massimo valore 255, da 0 a 255. La buona qualità, la cosiddetta qualità CD, si ottiene invece quando vengono impiegati 44.100 campioni al secondo, quindi con una frequenza di 44.1 kHz, con il doppio dei valori possibili, 16 bit, quindi per un totale di valori che vanno da 0 a 65.535. Questo per singolo canale audio, quindi se i canali sono due stereofonici dovete raddoppiare ovviamente questi numeri, nel senso che ogni canale viene campionato in quel modo. Se avete il surround, per esempio un 5.1, saranno 6 canali campionati in questo modo. La possibilità di riproduzione del suono può anche essere artificiale, nel senso che io non campiono, cioè non registro, come d'altronde sto facendo in questo momento con la mia voce, che sto registrando in maniera digitale per poi mettervi la lezione a disposizione. Può essere il contrario, ci sono apparecchiature, dispositivi cosiddetti MIDI, Musical Instruments Digital Interface, che sono capaci di ricevere dei comandi e generare sinteticamente suoni. Qui è un po' la stessa differenza che esiste nel caso delle immagini fra bitmap e vettoriale. Nel caso del MIDI siamo in presenza dell'equivalente vettoriale per i suoni, in cui c'è una descrizione del suono che vorrei e non una campionatura punto per punto del suono, che è invece un equivalente del bitmap nel caso sonoro. Tastiere, sintetizzatori e altri strumenti MIDI vengono usati in questo modo. Se guardate per esempio lo stesso brano, se esistesse in formato MIDI e in formato audio qualunque sia, vedreste una notevole differenza di occupazione di spazio. Il file MIDI è molto molto più piccolo perché contiene solo i comandi che fanno generare i suoni e non il campionamento di tutti i suoni. I formati dei file audio che vengono generati a seguito di questa attività di campionamento sono i seguenti: WAV, abbreviato WAV, come sapete, è un formato che non comprime il campionamento, usato da Windows. L'occupazione media di un minuto di suono stereo in questo formato è di circa 10 megabyte. Per cui, diciamo, se registrate musica in questo formato qui, fate attenzione che occupa un bel po' di spazio. Come ben sapete, il formato che si è più diffuso invece nella compressione sonora è il formato noto come MP3, che deriva dallo stesso gruppo di esperti di cui parlavamo nel caso di JPEG, che si è evoluto nel caso video in MPEG, poi vedremo, e significa letteralmente MPEG 1, cioè il primo standard, layer terzo, abbreviato MP3. L'audio digitale in questo caso viene compresso perché vengono eliminati i bit ridondanti secondo delle tecniche di compressione adeguato. Il rapporto di compressione dipende dalla cosiddetta velocità o ritmo dei bit, il cosiddetto bit rate, cioè il numero medio di bit per secondo dei dati audio. Come ben sapete, da utenti MP3, più alto il bitrate del file MP3, migliore la qualità, però ovviamente un po' più alta è l'occupazione di spazio. Si intende buona una qualità di un file MP3, per esempio, a 160 almeno kbit al secondo come bitrate. Allora, almeno 128 kbit al secondo, avete una riduzione circa un decimo, per cui rispetto ai 10 megabyte di un minuto del formato WAV non compresso, avete un megabyte di occupazione a minuto nel caso di una file MP3 con un bitrate di 128 kbps. Più salite, ovviamente migliore la qualità, ma un po' più alta è l'occupazione di spazio. E infine passiamo ai video. I video, come sappiamo dai tempi dei fratelli Lumière, il cinema nasce illudendo l'occhio umano che ci sia una sequenza in movimento, ma in realtà è una successione di foto, appunto i fotogrammi. Se questa successione di fotogrammi è in circa intorno a quella che è la persistenza della retina dell'occhio umano, quindi un trentesimo di secondo, quindi se io ne ho una trentina o giù di lì di fotogrammi al secondo, l'occhio umano percepisce una continuità fra il fotogramma precedente e quello successivo, e quella persistenza lega il fotogramma successivo al precedente in una continuità che dà l'idea del movimento. Il che significa che per dare l'impressione del movimento occorrono alcune decine di un buon movimento, alcune decine di fotogrammi al secondo. Il nostro formato televisivo PAL, perché per esempio in America si usa l'NTSC, il formato PAL prevede 25 fotogrammi al secondo di trasmissione televisiva, secondo una dimensione standard di 720x576 pixel, il formato standard noto come 720p. Questi secondi di video, per come sono strutturati, occupano circa 30 megabyte. Un secondo di video dati i pixel di quella risoluzione. Occorrendo 25 fotogrammi, o se volete immagini, ciascuna immagine di 720x576 a quella profondità di colore, i calcoli sono facili. Circa 30 megabyte di video. Ovviamente, essendo un filmato, ci avrà anche una traccia audio e quindi l'occupazione audio va aggiunta a quella che già è l'occupazione video, anche se ovviamente è inferiore e vale quello che abbiamo detto in precedenza. Il problema è che se facciamo due calcoli scopriamo che un film di due ore a 30 megabyte al minuto ha un'occupazione improponibile per qualunque supporto, perché se solo 10 minuti fanno 300 mega e un'ora sono 6 volte 10 minuti, abbiamo circa 2 giga per il singolo. Poi c'è la parte audio e tutto quanto il resto. Sono state studiate, così come per il JPEG, tecniche di compressione che comprimono i singoli fotogrammi o frame, o comprimendo i singoli fotogrammi o per esempio eliminando i pixel che sono uguali fra un fotogramma e successivo e facendo solo registrare i pixel per differenza di ogni sequenza di pixel, cioè i pixel, diciamo, intra frame in questo caso, oppure viene compresso, come dicevo, il singolo frame. Il formato di compressione MPEG fa questo lavoro di compressione intra e interframe, tranne alcuni frame principali che sono i sorgenti per poi i frame differenza successivi, che sono noti come key frames. Il MPEG si è evoluto in varie versioni, fino alla MP4 che conosciamo adesso, ma al di là della tipologia di compressione adoperata, se una sequenza di fotogrammi video viene compressa in un certo modo, può essere rivista solo se viene decompressa allo stesso modo, altrimenti non ci sarà possibilità di ricostruire il filmato originario. Questa procedura prende il nome di codec, cioè compressione, decompressione, così come modem significava modulazione, demodulazione. L'importante è che si conosca il meccanismo con cui è stato codificato, compresso un filmato, perché è necessario riapplicare lo stesso codec. Molti codec, come l'MPEG, sono a pagamento. In teoria bisogna comprare una royalty di utilizzo, che ovviamente è già compresa nel filmato acquistato. Se voi comprate un DVD originale, ovviamente non dovete farvi copie illegali, ma se comprate un DVD originale avete pagato già la royalty compresa dentro. Anzi, addirittura, se comprate un supporto vergine, CD normale, audio, è già compreso nel costo del supporto vergine originale la royalty per l'utilizzo dei formati audio, anche se poi casomai non se ne farà uso. Però questo dice la legge, almeno in Italia. Infatti il costo dei supporti è più alto per questo motivo. Allora, sia i film su DVD, quelli standard perlomeno, non parliamo di quelli ultimissima generazione, i cosiddetti Blu-ray HD, parliamo dei filmati DVD standard come li conosciamo, quelli registrati su supporti DVD da 4,74 giga di spazio, e le trasmissioni televisive satellitari su decoder utilizzano entrambi il codec MPEG 2, il che garantisce una ottima qualità, non paragonabile a quella dei nuovi HD e Blu-ray, ma sicuramente un'ottima qualità di visione, che va mantenuta ovviamente in decodifica. Questa qualità però si paga con un prezzo di occupazione di spazio che, come sappiamo, le due ore del filmato su DVD occupano il DVD intero, quindi circa 4 GB. Per avere una compressione migliore, quindi un migliore risparmio di spazio, da un po' di tempo l'MPEG ha raggiunto il livello 4, per cui MP4 è la sigla breve che identifica la nuova modalità di compressione dei formati video, nata tipicamente per l'utilizzo su dispositivi mobili quali possono essere i palmari o telefoni cellulari, che consente una migliore compressione pur mantenendo la qualità adeguata come DVD. Famoso, no, il codec di VIX, probabilmente più diffuso da questo punto di vista, ma non è assolutamente l'unico in questa categoria. Altre sigle di cui potreste sentir parlare in formati di alta qualità, per esempio H.264, che indicano appunto una serie di possibilità di trasmissioni video di alta qualità con minore compressione rispetto per esempio all'MP4, eccetera. Ora, questo diciamo è un po' una carrellata per concludere la parte relativa agli aspetti multimediali da un punto di vista più tecnico.